Io volevo venderlo per un posto caldo. In realtà il posto caldo me l'hanno rubato e quindi in realtà mi hanno rubato l'exploit e allora ho deciso di fare una via di mezzo fra una responsible disclosure e una full disclosure, che magari dopo parliamo e capiamo insieme questi due paroloni cosa vogliono dire. C'è, diciamo, una cosa che volevo dire in realtà, cioè la storia della vulnerabilità dello zero day. Comunque, zero day, per chi non lo sapesse, ma molti di voi sicuramente lo sanno, è una vulnerabilità che diciamo, non è ancora patchata, non è ancora stata sistemata e quindi tu hai il 100% dei target che usa una determinata applicazione potenzialmente attaccabili e vulnerabili. Però io il mio discorso che volevo fare inizialmente, ma siccome ho anche solo 35 minuti, quindi affronteremo questa vulnerabilità in modo dettagliato, vedendo tutti i crismi, eccetera, tanto è una lamerata assurda, era una cagata assurda che però è molto pericolosa, nel senso la vulnerabilità è semplice, effettivamente, però ti permette di effettivamente eseguire codice su una macchina remota. Però volevo parlare un po' anche di tutto il discorso di essere un videogamer, e quale io sono, e del fatto che c'è molta insecurity nel campo del videogaming in sé, che è un target di persone bello grosso che usa i computer comunque, quello che ci gioca, e anche pure in continua espansione, che ha dietro un mercato della Madonna tra schede grafiche, cuffie, videogame, ed è tutto insomma. Quindi volevo partire, diciamo, con un concetto iniziale, no? Che per come l'ho vista io, per come la vedo io, dove diciamo, vedo un po' l'abuso in ogni cosa, ho visto che il gioco online non è un luogo sicuro, cioè uno che gioca online è una persona esposta a dei pericoli di fatto. Questo perché adesso cerco di motivarlo in parole povere. Anche qua ha scritto applicazioni male, cosa hai scritto qua? Guarda, ha scritto applicazioni trusted, che è quello che volevamo dire, che sono sostanzialmente i giochi, quello che sostanzialmente voglio dire, e tutte le applicazioni utilizzate dai gamer sono automaticamente applicazioni trusted da parte dell'utente che le usa. Quindi il gioco, il videogame in sé è già autorizzato, l'eseguibile, a uscire su internet. E non solo, in realtà, tante volte, come accade nel mondo reale, i giochi sono sottoposti a dei DRM e a degli anti-cheat per il gioco online, che in realtà girano con dei permessi da system, praticamente, perché dall'altra, il DRM deve da una parte controllare il fatto che tu l'hai comprato davvero sto gioco, e tante volte DRM e anti-cheat coincidono, come nel caso della Valve, che ha un sistema che si chiama appunto Valve Anti-Cheat, che è sostanzialmente che fanno, streamano una DLL, e questa DLL però di fatto viene eseguita da system, cioè sostanzialmente, perché il service su Windows di Steam gira da system, perché deve controllare che tu non stai barando, sostanzialmente. E quindi l'altra cosa era che i videogame generalmente utilizzano protocolli custom. Cioè, la maggior parte dei videogiochi che ho provato e gli guardi il protocollo sono roba che si sono inventati loro al tavolo sostanzialmente, non sono roba peer reviewed, non hanno tutti i test di sicurezza del caso e quindi si mettono lì, fanno un protocollo, se lo tengono segreti e GG e via così. E poi GG, giustamente, perché usiamo dei termini da gamer essendo gamer. E poi il discorso che un videogame, con tutta la parte di multiplayer e tutto il resto, è come lo si voglia un software complesso. E tante volte, spesso troppe, hanno poco, diciamo, attenzione alla security proprio del videogame. Quindi non per forza un videogame famoso o grosso, molto diffuso, ha fatto tutti i relativi test di sicurezza, eccetera, del suo gioco, anche perché sono veramente 1 milione gli input che si danno da fare all'utente che sta giocando, ce ne sono veramente uno sfottio. Però la cosa che volevo soprattutto far notare era che il target in sé, quello dei videogamer, è un target molto ingenuo e poco attento alla propria sicurezza. Tante volte gli attacchi più comuni fatti ai gamer sono appunto veicolati proprio da questo, dal fatto che è un mondo pieno di crack, di giochi che non te vuoi pagare piuttosto che altro, e te pigli qualsiasi minchiata il primo lamer sul forum ti mette, per dirti. E anche non solo, nel senso che tante volte la poca conoscenza del gamer porta ad altri gamer malintenzionati a indurli a installare o a mettere roba che non c'entra una minchia ed è malevola a prescindere. Quindi questo era anche un altro discorso che dal punto di vista della security è un buon, cioè dell'attaccante, scusa, non della security, è un buon target di attacco perché usa i computer e ne sa poco una volta che va al videogame, bello. In particolare, io la falla l'ho trovata in un software che i gamer usano di contorno al gioco. In sostanza, quando io sono ritornato ad essere un videogamer e ho provato a mettermi in contatto con altre persone per giocare online, effettivamente mi è stato detto di installarmi questo software, che è TeamSpeak, che è un software che a ricerche fatte poi è uno dei più popolari utilizzati per il videogaming online, e tra l'altro ha anche un bel florido mercato di licenze, di hosting, di housing, di server. È sostanzialmente un sistema di VoIP fatto a canali, dove come se ti trovi in piazzetta e invece ti trovi nel canale e parli o fai il gruppo di studio, insomma è come Mumble praticamente, solo che è closed source, e appunto ha una vendita di queste licenze che vanno sono gratuite fino a 32 slot, fino a 100 se ne fai richiesta perché sei una community grossa, però sopra un tot devi pagargli la licenza a questi signori qua. La sua fama è anche abbastanza riconosciuta internazionalmente, e l'unica, diciamo, secondo me la fama è rappresentata da South Park, cioè se tu sei in South Park sei automaticamente famoso, e quindi io avevo questo spezzone, che però non ho l'audio, dove praticamente... No, niente, l'ho ucciso. Vabbè, sostanzialmente era citato anche in South Park, dove c'è Stan che si ammazza di World of Warcraft, c'è suo padre che gli fa l'irruzione in camera e lui dice non è che non sto facendo niente, sono collegato con gente in tutto il mondo, sto giocando tramite TeamSpeak a World of Warcraft. Era solo per fare vedere questa cosa qua. Adesso ho il dubbio di essere connesso a internet. Ah no, ci sono. E niente, quindi andando avanti con l'esposizione, io volevo un attimo scendere nei dettagli di ciò che avevo trovato, come l'avevo trovato, che cos'è sta vulnerabilità, bla 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 e tutto il resto. Allora, sostanzialmente i principali bug che sono stati trovati, te ne sei dimenticato uno, però vabbè, è appunto un remote file inclusion e directory traversal, no, non era così copiato. Vabbè. E fino ad arrivare all'RCE, che è il Remote Command Execution, su il mio caso di test, che era appunto Windows. E quindi niente, mo spieghiamo un attimo questa cosa nel dettaglio, spero di non pasticciare troppo e di farvi vedere tutti i crismi della cosa. Allora, tutto parte da una cosa abbastanza sempliciotta, aspetta che cancello questo. È una cosa abbastanza sempliciotta che parte da come TeamSpeak tiene la cache delle cose. Allora, in AppData c'è sta la temp sostanzialmente del tuo utente di Windows, anche varie cose che le applicazioni si mettono, tra cui TeamSpeak ci tiene, come vedete qua, non so se si vede, la cache. In sta cartella lui fa una cosa molto molto zozza. Una cosa zozzissima, anzi. Faceva, anzi, perché poi adesso questa è storia, questo Zero Day, appunto, come diceva il titolo. Sostanzialmente lui dentro sto remote ci teneva sta cosa, no? E al momento, io quando l'ho visto, ho detto, ma che cazzo è sta roba? Oh. E andando a vedere, come potete vedere, sono tutti dei domini, no? E i domini, in realtà, corrispondono alla cache delle varie immagini che, diciamo, c'erano nelle varie descrizioni di questo TeamSpeak. Allora, spieghiamo un attimo meglio cos'è questo TeamSpeak. Cioè, è un software fatto così, molto semplice, tutti i colleghi ad un server, e nel momento in cui ti colleghi lui c'ha un sacco di cosacce, questo software, in realtà. Vediamo se sono connesso alla rete, sì. Ha un sacco di cose, c'ha i canali, ci puoi mettere le immagini come descrizione dei canali, tipo questa è una scomunica, e ci puoi mettere tutta una serie di cose carine, no? C'ha i BB code, ci metti i link, insomma, ti fai quattro risate con i tuoi amichetti, no? Quando c'hai il tuo server TeamSpeak. E detto ciò, che succede, no? Sostanzialmente, tipo sta immagine, che non mi ricordo da che URL è messa, però è messa dentro con un BB code banalissimo, che è tipo il BB code IMG, no? No, dov'è? URL... IMG è questa, no? È un'immagine in un tag IMG, niente di che. E sti fetenti, come gestivano la cache? Ti mettevano il dominio dell'URL dell'immagine e poi ti mettevano proprio il nome dell'immagine dentro. E al che, se sei un attimo malevolo, dici, ma sti qua sono veramente pazzi, secondo me. E se io invece, non nel dominio, ma invece del nome successivo alla cartella, ma adesso facciamo un esempio pratico. Adesso vi faccio vedere qualcosa di pratico. Sostanzialmente, il primo bug, che cos'è? È un directory transversal, cioè il fatto che tramite un URL craftato male si riusciva a scrivere indietro dalla cache e non solo indietro, praticamente ovunque nel sistema operativo, in base ai permessi con cui gira sostanzialmente TeamSpeak. Quindi la prima cosa che sostanzialmente io ho fatto in quel momento non era il transversal all'inizio. Adesso prendiamo un canale vuoto qualsiasi, lo modifichiamo, e all'inizio io ho semplicemente provato a cambiare l'estensione del file, sostanzialmente. Quindi immaginate di avere una cosa del genere. Appoggio un attimo il microfono. Porcodio.eu. La prima cosa che ho fatto sostanzialmente è dire, ok, proviamo a cambiare l'estensione invece da PNG, JPEG, eccetera, buttiamoci un'altra estensione, giusto solo per capire che fa dietro, no? Quindi io niente, ho scritto sta cosa, non so, test, punto, ho detto, vabbè, proviamo un'altra estensione. Non sono subito passato a X, all'inizio ho provato X, non me lo beccava, bat non me lo beccava, però ho detto, boh, proviamo qualcosa di goliardico, non so, un VBS, un PIF, un SRC, un quasi, e me li mangiava di fatto. Infatti se io metto VBS, chiaramente... Una precisazione qua, io sto usando una versione di TeamSpeak buggata apposta per fare la dimostrazione, che però al tempo era l'ultima stable che era disponibile sul sito internet. Quindi niente, io metto questo URL qua, non ritorna probabilmente niente, o gli ritorna una risorsa, ma non mi ricordo, e sostanzialmente io ho questa roba, no? E lui che fa? Lui dentro porcodio.eu mi fa una cartella di nome prova con dentro un file che si chiama test VBS, ok? Adesso questo è pieno, ma perché l'host porcodio.eu era già configurato per fare un trick. Però sostanzialmente lui mi sta, cioè io da un tag immagine innanzitutto gli sto cominciando a buttare dentro roba che di fatto non è un'immagine, ok? E quindi questo era un primo bug, però nel senso rimani nella cache e gli metti dentro quello che vuoi che diciamo non è un'immagine, dopo faccio vedere cosa intendo quello che vuoi, però è limitato ancora, nel senso non ci accappiamo niente adesso ancora. Se io invece di scrivere prova, adesso per chi non sapesse i comandi, cioè come viene interpretato a livello base un file system, però bene o male penso che tutti, cioè più che viene interpretato un file system, come i comandi per navigare nel file system di Windows, e quindi non so, il tipico cd punto punto va indietro, cd vai nella cartella, eccetera. Bella domanda, chissà come cazzo si fa. Vabbè, comunque volevo solo spiegare che con punto punto te ne vai indietro in una cartella, niente di più, niente di meno, volevo solo dire questo in realtà. Quindi invece di chiamarlo prova, se il mio URL lo costruisco in un'altra maniera, quindi faccio http porcodio.eu e faccio punto punto slash punto punto slash punto punto slash ciao punto vbs, così non pigliavo un cazzo sostanzialmente, non me lo pigliava. Però se gli davo un colpo di encoding magico, quindi lo urlencodavo, e invece se lo pigliava, cazzo, se lo beveva sta cosa. Quindi proprio banalmente, se io qua, quindi, gli scrivo, adesso me lo sono preparato già come uno mattina in cucina, e praticamente io torno indietro qua di una path, e in questo caso ad esempio di due, vabbè, torniamo indietro di uno così facciamo vedere che invece di essere nella sua cartella di porcodio.eu sta un salto indietro sostanzialmente. Se io metto questa roba qui nel canale TeamSpeak, ma tra l'altro non è l'unico vettore, il canale è quello che ho spiegato, ma faremo vedere che il vettore sotto è proprio più infimo e infame, nel senso. I nomi dei canali sono tutti gogliardici, scelti dai ragazzi anche che sono qui presenti nella sala, quindi potete menare loro per quello, se non vi piace. L'importante è che ci meniamo alla fine. Allora, di fatto quindi io ho messo quell'URL e lui da porcodio.eu, andiamo uno indietro, e mi ha creato sto file ciao. Ok, quindi siamo usciti dalla cache, quindi continuando ad andare indietro, ho scritto cazzo vuoi sto file. Allora cosa ho detto? Però adesso perché qui è fatto bene in realtà, nel senso che c'era già l'host dietro, però immagina di metterci un host a minchia, tipo vaticano.va, Vatican, ma come facciano a saperle queste cose, cazzo? Se io metto quella, in realtà... Eh no, perché c'era già il file, aspetta. Ecco, non sovrascrive, nel senso se il file c'è già da qualche parte, non sovrascrive sto gestore delle immagini TeamSpeak. Cioè il bug sta nel gestore, è un po' a metà il bug, è sia nel gestore di TeamSpeak che feccia le immagini, perché non fa un cazzo di controllo sull'estensione, non fa un cazzo di controllo, e adesso vedremo anche su cosa, e TeamSpeak per il suo modo da minchioni di gestire una cache, che tra l'altro anche se dici un analizzatore forense vede questo, vede tutti gli URL dei vari siti TeamSpeak, dei vari cache, non so, c'è un botto di informazione qua dentro, che modo del cazzo di tenere una cache, porco Dio. E quindi niente, cioè appena l'ho visto mi sono spaventato, aspetta che mi richiedono una password. Allora, detto questo, cosa succede? Succede che il file, ah ecco dove ero rimasto, stavo modificando il canale. Ok, mi ringrazia, che bravo. Ok, il canale è già modificato e quindi qua dentro io mi trovo un file di nome ciao, però da 0 KB, cioè io all'inizio riuscivo a scrivere sti file dove cazzo volevo, sul desktop e le persone dove minchia volevo, ma il mio problema è che erano di 0 KB, no? Perché? Perché chi si fetchava l'immagine controllava un minimo che fosse un'immagine. Quindi dall'altra parte, adesso prendo l'exploit che ho pubblicato così almeno non ho difficoltà a spiegarlo. Sostanzialmente, dov'è? Eccolo qua. Sostanzialmente, che ho fatto? Ho fatto un lamerissimo server web dove c'era una banalissima URL rewrite dove era un catch-all di tutte le URL che doveva passarlo a sto super script PHP di nome faker.php e che faceva sto faker? Doveva mandargli, all'inizio ho provato a mandargli solo il content type image png, ma era, non se lo beveva solo con image png. Allora ho detto, boh, cominciamo piano piano a dargli una png, pian piano. Ho cominciato dal leader. E boh, si è bevuto, ma gli bastava leader praticamente, no? Quindi gli ho detto che nel leader era una PNG, poi sotto ci ho scritto quel minchia che volevo e lui lo fillava con la minchia che volevo. Però a questo punto ho detto, ok, posso fillare delle estensioni maligne, però che devono iniziare con leader PNG. Quindi devo trovare qualcosa, un vettore d'attacco, che la sua struttura, almeno leader davanti, non mi sputtani tutto il file. Non so se è chiara questo passaggio o meno, perché vi vedo perplessi. Cioè, sostanzialmente, chi si pigliava le immagini controllava che era un'immagine, controllava. Gli bastava leader HTTP e il fatto che ci fosse la leader signature di PNG all'inizio. Quindi cosa ho scelto? Ho scelto una merdata che Microsoft si è inventata, che è proprio una cagata fuori misura, ed è sostanzialmente queste HTML application. Cosa sono queste HTML application? Sono una super puttanata, cioè tu apri blocco note, ci scrivi un pezzo di HTML e lo salvi come .hta e lui diventa un eseguibile. Però effettivamente tu esegui una pagina web, quindi ti dà un browser già integrato, e l'esecuzione di quell'HTML è full trusted da parte del sistema. Full trusted cosa vuol dire? Significa che se tu gli metti dentro uno script in Visual Basic, lui sotto il culo te lo esegue e manco te chiede di eseguire un cazzo, perché lo stai eseguendo tu effettivamente quell'HTA e quindi l'hai già trustato tu cliccandoci sopra. E quindi che succede? Che tu di fatto arrivi al remote code execution, adesso qua magari facciamo un attimo un esempio, ok, quindi faccio subito, e sostanzialmente il fatto è che gli metti un file HTA nella esecuzione automatica, quindi possiamo scrivere dove vogliamo, scriviamo nell'esecuzione automatica. Scriviamo un file di tipo HTA in modo che leader PNG non mi rompa il cazzo e al prossimo riavvio questo è pwnato perché noi gli eseguiamo comandi sostanzialmente, proprio effettivamente. E quando l'ho trovato sostanzialmente, ok, mi sono un po' messo le mani nei capelli, poi chiaramente sono andato nel server TeamSpeak che ho trollato tutti i miei amichetti che giocano con me, gli ho fatto uscire un sacco di culi rotti dappertutto così per fare il prepotente come al solito. E niente, sostanzialmente la vulnerabilità è una minchiata e sono due cose, uno è il transversal e l'altro è, diciamo, remote file inclusion. Unito queste due cose, che Windows è una merda e si è inventato questo HTA e che ha un controllo della minchia sul fatto che metti un file in startup e te lo esegue, GG, unisci tutte ste merdate e tu comprometti tutti i gamer che vuoi sostanzialmente. Perché dico tutti i gamer che vuoi? Perché questo vettore è duplice, cioè TeamSpeak ha un sacco di cagate. Tra le varie cagate che c'ha, se tu sei possessore di un server TeamSpeak, il tuo attacco come dovrebbe svolgersi? Modifichi una descrizione di queste e appena l'utente visita la descrizione, adesso facciamo un esempio, viene praticamente pwnato, cioè gli viene scritto il malware dove, nell'esecuzione automatica. La cosa, diciamo, interessante che cos'è? È che in realtà, vedendo bene l'attacco e vedendo anche come è fatto TeamSpeak per altre cose, tu non sei obbligato a avere per forza un server TeamSpeak per attaccare. Dopo adesso faccio vedere cosa intendo. Però prima volevo farvi vedere l'esempio pratico, no? Quindi io metto questo mio tag maligno, di là c'è l'host già configurato con l'HTAccess che fa catch all, mi ridà indietro il file HTA, e io adesso roaming Microsoft Windows menu start programmi esecuzione automatica mi trovo sta fregnacciata, no? Io la cancello, ma anche se nel momento in cui lo vedo, cioè lo rivisito, lui lo ricascia e io me lo ritrovo qua, no? E quindi chiunque, diciamo, cliccava sulla descrizione del canale veniva pwnato. Però se io volevo pwnare un altro gamer su un altro TeamSpeak, c'è un'opzione di default in tutti i TeamSpeak, che è una cagata anche questa, però vabbè, è che tu puoi crearti un canale temporaneo, no? Quasi sempre, a meno che l'amministratore non ha proprio scelto di togliere questo permesso che è da conoscitori della cosa. Quindi che fai? Ti crei un canale temporaneo dove sei, magari con un titolo accattivante per farlo cliccare, e tu ci metti dentro in realtà la backdoor, eccetera, che andrà. E quindi hai un tasso di compromissione altissimo. Poi invece la maniera più lamera e infame è questa. Tu, modificando il tuo server TeamSpeak, hai una serie di cagatine che puoi fare, no? E c'è un'icona qua in alto che non si vede perché sfrutta appunto questo bug, e l'URL di quell'icona soffre della stessa identica vulnerabilità. Il problema che cos'è? È che l'URL di quell'icona ti viene caricata appena joini nel server TeamSpeak, quindi non è necessaria un'ulteriore azione da parte della vittima per essere infettato. Quindi effettivamente, di fatto, anche non cliccando sul canale giusto, ad esempio, vediamo un attimo di fare un esempio, quindi cancello ad esempio questa descrizione maligna. Cancello il file maligno. No, aspetta, l'ho rinominato. Cancelliamo, e quindi io solo connettendomi, cioè solamente facendo la connect con il server, sto stronzo che fa? Si scarica l'iconcina e io sono di nuovo compromesso come prima, non c'ho sega. Sostanzialmente nel mondo del gaming è spesso e frequente il fatto di sharare un server TeamSpeak, quindi dire tante volte può essere un incontro fortuito quello fra gamer che giocano, e quindi avere un canale di VoIP è molto comodo, anche perché dai gamer Skype è schifato perché è pesantissimo, se sei in otto in una stanza, in una conversazione unica di Skype è una merda, invece TeamSpeak e Mumble riescono a rendere molto bene. Volevo concludere il tutto facendo altre due considerazioni e poi riavvio il mio computer e vi faccio vedere cosa faceva questo fantastico applicativo exploit weaponizzato con calc.exe, famoso backdoor di Windows. Sostanzialmente le altre cose che volevo dire era che altre cose che, vabbè, sia considerazioni che ho trovato di altri e considerazioni che ho trovato sul video gaming insecurity in generale. volevo dire che questo exploit è stato, diciamo, pubblicato il 22 su BugTrack alle 15:59. Io due giorni, aspetta, vediamo quando ho scritto qua, non mi ricordo neanche. Tipo due giorni prima gliel'avevo scritto. Loro non mi hanno proprio inculato di Striscio all'inizio, ma proprio non mi avevano inculato di Striscio. Al che sono andato sul forum a dirgli, ma c'è un'altra maniera di... Perché io ho scritto al support in realtà, quindi magari hanno detto, ma che cazzo sta dicendo sto coglione? Hanno cestinato tutto. Però allora l'ho scritto sul forum, il che... Ho detto, ma c'è un altro modo di reportarla sta cosa... E loro alla fine mi hanno, tra una cosa e l'altra, ho deciso di aspettare la loro patch per pubblicarla, solo che sono un grande pasticcione. E cosa è successo? È successo che uno sviluppatore mi ha mandato una mail, grazie bla bla bla, e mi ha detto abbiamo pronto l'hotfix. Allora in quel momento ho cambiato tab e ho cominciato già a mandare sta mail a tutti, a BugTrack, a Packet Storm, a cazzi in culo Landi, eccetera, no? Però il problema cos'è? Che in realtà nella mail c'è scritto lo pusheremo stasera, e invece io avevo già spedito l'exploit in giro nel mondo, no? E quindi se notate, quindi qua c'è alle 15:59 è stata pubblicata da BugTrack, ma i signori di TeamSpeak la patch l'hanno realizzata alle 17:39, quindi per qualche ora è stato effettivamente uno zero day, cioè per qualche ora mi hanno odiato quelli di TeamSpeak probabilmente, perché avranno dovuto pushare in fretta e furia la cosa. Allora, ulteriori considerazioni che volevo fare sulla questione, quindi la differenza che a quanto pare ho imparato anch'io da questa cosa è che la full disclosure è quando non gli dici in cazzo e pubblichi la vulnerabilità sotto il culo alla gente, ai vendor comunque. E invece la responsable è quando ti fai i pompini con loro e decidi quando metterla fuori. Vabbè, comunque, ulteriori considerazioni sono che effettivamente questi DRM, come dicevo prima, che stanno intorno ai giochi, quindi per DRM intendo Steam piuttosto che Origin, piuttosto che altri, che sono i software che si assicurano il fatto che tu il gioco l'hai pagato effettivamente. E sostanzialmente perché? Perché c'è una ricerca che effettivamente funziona, che è fatta dal signor Auriem, che è abbastanza famosetto nel mondo del scoprire vulnerabilità, anche se quanto pare ha smesso di farlo da quando ha aperto la sua di azienda, quindi la dice lunga, vabbè. E detto ciò, lui sostanzialmente fa sto paper che ho provato e tuttora funziona. Il succo, per ridurre perché non c'ho tempo di spiegare, è che chiunque abbia Steam su Windows ha un vettore di escalation per un'eventuale compromissione. Quindi ad esempio io in questo caso, quindi dei gamer con TeamSpeak e Steam, potenzialmente si arrivava alla compromissione totale del sistema, nel senso che arrivavi a eseguire comandi da system sostanzialmente, passando per Steam, che gira effettivamente coi massimi privilegi sulla macchina. E una era questa. Poi l'altra cosa era appunto il Twitch terrorism, cioè il fatto, la facoltà di terrorizzare gli streamer di determinati videogame. E quindi anche, cioè banalmente, tu vai in una stream dove ci sono 5.000 persone che guardano questo qua che gioca, sembra strano ma è così, e se tu pubblichi l'IP di questo poveraccio nella sua chat, questo è rovinato sostanzialmente, gli va giù la connessione, volente o nolente. Ci sta sempre qualche lamere in ascolto sostanzialmente, incredibilmente. E come viene recuperato? Viene recuperato sempre abusando, che è il, diciamo, la cosa dopo, delle API stesse che il DRM ti dà a disposizione. Quindi anche questa cosa è sempre stata, quando poi l'ho cercata, è sempre stata poi trattata dal signor Auriem anche, però più nel dettaglio vi spiego in maniera soda che cos'è, è che Steam dà a disposizione a chi fa i videogame delle API per fare un sacco di cose fighe, no? Tra le varie API che gli vengono date, ci sono quelle del peer-to-peer networking, che nel videogaming è impiegato in diverse cose, nella chat, nello scambio di messaggi nelle lobby, nel fare le lobby tra utenti per iniziare una partita, un sacco di cose viene utilizzato. E cosa c'è di particolare? C'è questo metodo che loro hanno introdotto, quindi partiamo dal presupposto che tutti i giochi su Steam potrebbero avere implementato queste API, non è detto, però tra i più famosi, fatti anche da loro, dalla Valve, tra cui in Counter-Strike, eccetera, questo viene implementato e questo metodo sostanzialmente ti serve per instaurare una connessione peer-to-peer. Ok, facciamo un reboot e sostanzialmente ti prendi l'IP tramite un metodo delle API, ci sono alcuni giochi considerati vulnerabili perché anche se non sei nella stessa lobby, non sei amico di questo utente, niente, hai solo lo stesso identico gioco, lo accendi insieme a lui, sostanzialmente fai una chiamata ai server di Steam chiedendo un canale P2P, il gioco implementa male la cosa, ti fa fare il canale P2P, e quindi di conseguenza hai l'IP della persona e dello streamer e quindi puoi fare dei Twitch terrorism. E non è l'unico abuso delle API che si possono fare, perché nel 2014 è stato fatto anche parecchio abuso sulle chiamate, ad esempio le chiamate vocali tramite il VoIP di Steam, poiché appunto la libreria che ne faceva la compressione audio era buggata e c'era un altro exploit, insomma, che faceva un sacco di disastri. Allora rebootiamo e vediamo se questo fantastico file HTA è stato scritto correttamente. L'abbiamo provato anche su una versione Windows Super Enterprise cazzi in culo con Windows Total Security sto cazzo, ma niente, ha eseguito comunque. Quindi GG, vediamo se funziona. Perfetto. Ma devo farla io? No. Ma penso che... no, di TeamSpeak. No, guarda, i soldi dubito che te li diano anche per...